tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Torniamo a parlare, ragazzi, di traduzione, perché è un argomento che a me, che a noi interessa moltissimo. E quindi sono le 9.20 di mercoledì 15 febbraio. Io sono Emilio Pappagallo. Questa è Radio Rock all'interno del The Rock Show. E dovremo avere in collegamento telefonico, forse da Narni, credo, Ottavio Fatica per il libro Lost in Translation. Ciao Ottavio, buongiorno. Ci sei?
Sì, sono qui. Mi sentite?
Ecco, ti sentiamo benissimo.
Buongiorno.
Perfetto. Come stai?
Okay. Bene, io bene, voi?
Tutto bene, dai, non ci lamentiamo. Senti, io sono molto attento sul tema della traduzione dei traduttori, che secondo me è una cosa di cui si parla sempre troppo poco, e il nome dei traduttori è sempre troppo poco presente quando si presentano libri, quando si parla di romanzi, di poesia in particolare. Ho sempre pensato alla... abbiamo in mente, no, il vecchio adagio del tradurre che è un po' tradire, no? In realtà tu offri un'altra interpretazione interessante, cioè la traduzione è anche una grandissima, il ruolo del traduttore è anche quello di fornire delle grandissime opportunità, no?
Certo, ma sai, dunque, un problema della traduzione è anche quello che si chiude da sola nei ghetti dei convegni, ad esempio, no? Si parla soltanto fra detti ai lavori, di problemi forse interessanti e importanti, ma non, sicuramente non sono rivolti al pubblico, questo è ovvio, no? No, io la prendo in un tutt'altro modo, perché lo faccio ormai da una vita, e non so, siccome appunto tu parli linguaggio, che due linguaggi si incontrano, queste cose, io se voglio dirlo, io lo riporto alla lingua. In italiano c'è questa doppia accezione stupenda, che è lingua nel senso l'italiano e lingua nel senso quella che tu hai in bocca. Ecco, io premo molto su questo aspetto fisiologico della cosa, cioè sullo sforzo personale, corporeo e mentale, ovviamente psicofisico, che tu devi per forza metterci con tutto te stesso per ottenere un risultato, che è esattamente un lavoro, una creazione, semplicemente parte da un'altra creazione, capisci? Non parti da una tua idea, che anche quella è astratta, tu parti dall'idea di un altro. Tutto qui, cioè tutto qui, per modo di dire, tutto qui.
Sì, certo, certo.
E hai anche il problema di essere, di stargli dietro, di seguire quello che vuol dire lui, mentre invece tu con la tua fantasia magari vai così dove ti porta, no? Tu, avendo invece una cosa davanti, hai dei binari, insomma, diciamo così.
Oh, dicendo questo,
però lì dentro ti puoi scatenare, insomma, volendo.
Oh, dicendo questo, Ottavio, mi è fatto venire in mente quello che Ferruccio Amendola diceva sul lavoro del doppiatore. Lui diceva: il buon doppiatore deve rinunciare all'idea di interpretare il ruolo che gli viene affidato, perché è già stato recitato da un altro. Bisogna porsi al servizio di chi l'ha recitato. Quante similitudini trovi tra il lavoro di doppiatore e quello di traduttore?
Poche, sinceramente.
Come mai?
No, non credo, perché loro sono bravissimi, perché gli arriva il film, lo so con quello che succede, l'ho conosciuto qualcuno, in una settimana devono consegnare il lavoro, ci lavorano la notte e mattina, poi quelli stanno in studio e si scambiano battute fra loro, e se gli vengono bene le fanno anche lì all'impronta, no? Le adattano sul momento. Cioè tu hai messo in mano a Gigi Proietti o a Amendola o un altro le battute da leggere, poi però dicendole capisce che può aggiustare il tiro, no? Allora non so, la corsa, la lunga, ci mette una parolaccia in mezzo perché è il momento giusto, il modo giusto di farlo, che ne so, è leggermente diverso, ci vuole un'altra forma mentis. Io ad esempio quando vedo i film con i sottotitoli, io mi fermo perché penso come potrei tradurre una cosa e nel frattempo il film va avanti.
Certo, questa è una deformazione professionale. No, io pensavo più, Ottavio, al ruolo invece del conduttore o del direttore d'orchestra, cioè dato, no, che Beethoven è Beethoven, Mozart, però il ruolo del direttore d'orchestra è anche quello dell'interpretare un po', no?
C'è un aspetto così, certo, ovviamente, è quello che fa un po' arrabbiare tutti, no?
Sì.
Perché sai, voi lavorate con la musica, ognuno di noi quando legge un libro è un traduttore, cioè lo traduce nel proprio idioletto, insomma, mentalmente. Certo. Si mette lì e lo traduce a modo suo mentalmente, e curiosamente è come quando tu ascolti una canzone, poi tu la canti dentro la testa e stranamente non stoni mai, poi se tu ti metti a cantare fai schifo, capisci? Al che quasi tutti, a meno che, mentre invece il non traduttore, che però appunto ha letto il libro, l'ha interpretato in un certo modo, legge la tua cosa e non è d'accordo. Capisci? Per forza dici, io la farei meglio, ma nel senso che sono tutti allenatori della domenica, capisci? Esatto. Tutti allenatori della domenica, sono insopportabili, però sono i lettori. Da una parte hanno ragione, perché un lettore molto molto attento ti fa le pulci, insomma, anche utile sotto certi aspetti.
Certo,
no?
Certo.
E poi ognuno deve leggerlo come vuole, questo è ovvio, ma però i traduttori lo fanno devono farlo pochi, perché ci vuole mestiere, ci vuole pratica, ci vuole allenamento. E poi deve averci anche un po' di talento naturale, altrimenti non è che...
Chiaro. Senti, su questo torneremo tra poco. Intanto volevo chiederti sul ruolo del traduttore. Tu dici, lo assimili in qualche modo a quello dello Sherpa. Ce lo spieghi questo qui, che mi piace molto?
No, se lì era legato al personaggio di Sam dentro Il Signore degli Anelli, sì. No? Che è il personaggio che io ho amato fin dall'inizio, fin dal primo momento che si vede, perché lui a un certo punto, proprio all'inizio, quando partono, si accuccia come un cagnolino ai piedi di Frodo, cioè il miglior amico dell'uomo, dopodiché quando saranno nelle peste più assolute, quando saranno praticamente è una salma Frodo, lui se lo prende, se lo carica, diventa la sua bestia da soma in un certo senso e lo porta a compiere quello che deve compiere. Allora, il traduttore fa la stessa cosa, e come lo Sherpa, non... Tu dici quel grande scalatore, quel grande, ha fatto quell'impresa impossibile, no? Ha scalato quel monte impervio. Accanto, prima e dopo di lui, c'era un signore che si portava il peso, camminava prima di lui, controllava tutti i rischi possibili e immaginabili che ci fossero, preparava il campo, gli preparava da mangiare le cose, salzava per prima mattina, le cose così, e poi tornava, e poi quando arrivavano in cima, l'esploratore metteva la sua bella bandierina, non sono io. Capisci? Certo. Il traduttore fa un po' questo col testo dell'autore. Ora, l'autore come esploratore ha deciso questa cosa, cioè, ha un'idea, è bravo, no? Però quest'altro ha fatto il tipo del lavoro e tu non glielo riconosci.
Certo, certo.
E questo, c'è questa cosa così. Almeno nella tua lingua fai questa cosa qui. Sei un po' lo Sherpa dell'autore.
Questa immagine è bellissima. A proposito del Signore degli Anelli, insomma, c'è stata una nuova traduzione che hai curato nel 2019. E, la precedente era, se non sbaglio, gli anni 60, fine 60 probabilmente.
Sì, all'inizio, anni 60, poi è stata ristampata la fine degli anni 60.
Quindi anni 60, ci sono state delle. Non mi stupisce per niente, perché qui, guarda, come dici una cosa su Tolkien, cioè proprio una specie di. Di setta tolkieniani,
me l'avevano detto. Io non ci credevo, perché dico, sai, sarà figurati, no? E invece non è vero, si sono scatenati, ma questo però l'hanno fatto in tutte le lingue, non è solo in Italia, voglio dire, della traduzione francese, della traduzione finlandese, della traduzione giapponese. I cultori avevano più da ridire di qualsiasi lettore normale, capisci? Proprio stanno lì a farti le pulci su cose che forse il testo in un certo senso non merita, né in senso positivo né in senso negativo. Cioè, hanno una strana idea per cui la prima cosa che hanno letto è sempre la più bella, neanche come dice, cioè, la cosettina della nonna è sempre la più bella.
Certo.
Una che è più bella dice no, non è più bella quella. Ho capito, c'è la tua nostalgia, tieni.
Esatto, attaccamento
niente di male.
Nostalgico proprio al.
Loro invece sono furiosi, però sono dappertutto. Io in un certo senso mi dispiace, perché proprio, cioè, non puoi parlare con loro, perché loro proprio chiudono.
Sì,
vengono giù a testa bassa e ti dicono no, non c'è niente, non hai capito niente, non è... E va bene, sono contenti.
Tra l'altro su Tolkien c'è anche questo grande fraintendimento, è una sorta, abbiamo detto, di set, però c'è anche un po' la destra che si è appropriata, no, dell'immaginario tolkieniano, assolutamente a sproposito, poi tra l'altro.
No, quello è sicuro, però è successo così, perché è successo così negli anni 60 in Italia. Io l'abbiamo detto e l'ho detto anch'io troppe volte. In quel momento la sinistra, che era di giovani scalpitanti, e che si accaparravano tutti gli autori di destra, no? Nietzsche era grandissimo, Carl Schmitt era grandissimo, Junger era enorme, Hamsun era, te posso fare un elenco così spropositato, se li prendevano tutti. Tolkien l'hanno ignorato, allora questi signori se lo sono preso, scritti a parte, un po' è così, è andata un po' così.
C'è qualcuno...
Anche lì c'è una piccola fetta di nostalgici di quel tipo, non i giovani di adesso, ma i sessantenni, settantenni, che andavano ai campi Hobbit, che capito, si cantavano le canzoncine che avevano letto dentro al libro. Anche un'ultima parte, c'è anche una piccola parte di nostalgici di quel tipo, non so che farci.
Allora c'è un messaggio qui di un contestatore già subito.
Sì.
Alessandro,
figurati.
Che scrive: ho letto diverse delle traduzioni di Fatica, in generale le apprezzo. Quella del Signore degli Anelli, secondo lui, ha il difetto di aver toccato i nomi propri e altri termini che sono entrati ormai per parecchie generazioni nel vissuto comune, introducendo parole fuori contesto. E quindi lui dice: è il segno dell'ego del traduttore. Ora, effettivamente, però, questo mi interessa. Cioè, insomma, qual è la proporzione, no, in qualche modo, la presenza del traduttore, quale deve essere? Interessante.
Ma non so che dirti, no, vabbè, questo non lo so, è tutto discutibile, però certo. Loro avevano, appunto, avevano, per rimanere a Sam, loro avevano questo Sam che si chiamava Sam Vise in italiano, che non significa assolutamente nulla.
Certo.
E in inglese si chiamava Sam Wise, cioè significa mezzo scemo, un po' così, un certo. Po' sbroccato. E io l'ho chiamato San Plicio perché c'è una tradizione dietro, perché dietro c'è il Simplex Simplicissimus del 600, che certo. Era un personaggio picaro, tutte queste belle chiacchiere così. A loro non è piaciuto per niente. Ma io non so che farci, non potevo lasciare una cosa che non aveva senso in italiano, per dire.
Certo,
no,
certo.
E così via. Poi qualche nome ti può piacere, qualcuno no, questo è ovvio. Ma loro appunto erano convinti che siccome nel 63, fai conto, avevano scelto una parola, quello era Tolkien, ma non era Tolkien.
Qualcuno ci scrive della traduzione degli anni 60 del Signore degli Anelli, ricordo che faceva sorridere la traduzione degli orchi in orchetti, mostri spaventosi diventano esserini buffi, con una traduzione poco accurata.
Lo so, va bene, ma era un'altra epoca, era questa cosa, non certo. È visto qui. Però appunto loro sono rimasti legati al fatto che un nome secondo loro è quello che avevano detto in italiano allora, ma le traduzioni le rifanno della Bibbia ogni due anni, capisci, voglio dire.
Ecco, effettivamente com'è,
perché non si riposta per questa.
Certo, certo. Com'è cambiato il lavoro del traduttore diciamo negli ultimi decenni, diciamo così, no? Negli anni 60, 70 si traduceva in un modo, ora chiaramente sono cambiate un po' di cose.
Come ci sono più strumenti e le università si sono aperte alla cosa. Prima, quando ero ragazzo io, nessuno, adesso fanno 10.000 tesi sulla traduzione, sono dei corsi appositi sull'argomento, tutte queste belle chiacchiere, però questo rischia di un po' inquadrare, incanalare la cosa appunto in una zona accademica, in una zona così. Ora la traduzione è come la scrittura, lo scrittore è un avventuriero, è un avventuroso, e tu gli devi stare appresso a lui, non devi stare appresso a delle regole, uno pseudo canone, che per giunta poi cambierà con ogni generazione di studiosi che cambieranno stile. Prima, non so, certi sono fenomenologi, certi sono strutturalisti, certi sono decostruzionisti, fra poco ce ne sarà una moda nuova, capisci? Se tu stai dentro e dici, oh, in questo periodo traduco alla decostruzionista, non so, capisci? Che certo. Va bene per questa stagione o no? Se tu sei un traduttore sei uno, di fronte c'hai uno scrittore. È più un corpo a corpo.
Invece a proposito di questo, sull'espansione che sta avendo ultimamente l'intelligenza artificiale, penso da chat GPT, questa roba qui, questi strumenti, no, l'intelligenza artificiale, le chat con robotiche, sono un potenziale aiuto oppure una minaccia per il vostro lavoro?
Se lo usi, mi immagino che sia una minaccia, perché mi dicono so, puoi imitare benissimo Dostoevsky, no?
Sì.
Ho capito, ma Dostoevsky non imitava Dostoevsky, se voleva scrivere anche come non Dostoevsky,
certo, certo.
Per dispetto avrebbe scritto come non Dostoevsky. Ora io non credo che un computer ti faccia un dispetto, perché capisce che ti fa un dispetto, non credo che arrivi a queste nostre perversioni mentali, per fortuna. Credo, e poi certo. Non lo so, voglio dire.
Siamo in collegamento telefonico da Narni con Ottavio Fatica per parlare di Lost in Translation, Micrografia Delphi. Marco, un'altra domanda?
C'è una domanda, sì. In realtà hai parlato, no, anche delle difficoltà del traduttore, le sfide che si pone davanti. Io immagino, insomma, che una sfida che per me potrebbe essere una sfida da incubo, immaginandolo così, è quella di tradurre. Ti sei occupato anche di poesie, nel senso, nella poesia la parola non ha valore soltanto in quanto parola col suo significato, ma anche a livello di suono, di musicalità, lunghezza in sillabe, potenza fonetica, c'è tutto un significato molto più ampio. Come ti poni davanti a un compito di tradurre una poesia?
Scusa,
che è qualcosa,
scusa,
insomma,
Marco, posso aggiungere una cosa? Leggo da Lost in Translation che Ottavio scrive: la traduzione di una poesia è una poesia che ha in un'altra poesia la sua ragione d'essere. Il traduttore è il poeta del poeta, no? Novalis, un poeta al quadrato. Io la trovo una cosa bellissima. Sì. Ci racconti, ecco, un po' questa...
Io innanzitutto... Ho scritto poesie anch'io, quindi conosco un po' e il piacere e il mestiere di scrivere versi, no? Perché anche lì, se tu fai poesia, è come diciamo prima, traduzione, tu nel tuo cervello traduci e poi stoni quando dici. Se tu fai, credi di far poesia nella mente, poi quando la fai scrivi in poetese di solito, se, certo. non hai mestiere, se non hai doti, prima di tutto doti, e poi se non hai anche un pochettino di disciplina, un po' di cose così. Ecco, in traduzione tu sei un perfetto masochista, ti butti ti metti lì e allora forse è come la riscrittura, cioè moltissimi poeti, se tu vai a vedere cose, quasi tutti ti raccontano la balla che mentre stavano sul tram, sul biglietto del tram, hanno scritto la bugiola, no?
Sì.
Non è vero, poi sono andati a casa e l'hanno scritta 700 volte, lo dicono tutti quanti, poi Montale, Yeats, dicevano questa balla, ma poi se tu vedi le copie, sono l'hanno scritta 300 volte, capisci? E ogni volta era una rispirazione, cioè veramente l'ultima versione di solito era migliore, è vero. Perché? Perché c'è un'ispirazione anche nel riscrivere, nel fare una revisione, una riscrittura approfondita, non so, Robert Lowell diceva questo: io quando mi trovo finalmente una poesia che mi è venuta male, però so che dentro c'è la poesia, ecco, rifarla e la reinvento, la ricreo, cioè lui è il momento in cui è più creativo.
Certo.
Il traduttore si dovrebbe porre più o meno in questa maniera di fronte alla cosa, con tutte le difficoltà che devi spostarle in un'altra lingua, certe certo. volte riesce, certe volte no, oppure riesce un po', riesce meno, comunque. Per me ci sono due cose, c'è la traduzione semplice d'uso che tu sai e capisci quello che c'è scritto nell'originale. Io l'ho fatto con tutte le lingue che non conosco, io adoro i poeti russi, purtroppo li leggo in traduzione, capisci?
Certo.
Quelli che amo molto li leggo in tutte le lingue che conosco, leggo anche oltre che in italiano e in varie certo. traduzioni, li leggo in inglese, in francese, in tedesco, però il russo non lo so. E quindi diciamo che mi accontento della traduzione che mi spiega la cosa. Anche nelle versioni delle traduzioni c'è differenza, perché alcuni accettano la sfida, cioè vedono che c'è un sonetto e cercano di costruire un sonetto, capisci? Vedono che c'è un endecasillabo e cercano di metter su un endecasillabo dicendo più o meno le stesse cose.
Senti Ottavio, io avrei altre mille domande, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, però io ricordo Lost in Translation, microgrammi di Adelphi, acquistatelo e poi insomma ci confronteremo su questo tema qui, e se ti va ti richiameremo poi nelle prossime settimane perché continuare a chiacchierare.
L'avete letto?
Volentieri. Senti, no, una piccola cosa sul titolo, no? Lost in Translation, c'è un riferimento al film o è una piccola vendetta di traduttore il fatto di inserirlo titolo?
È molto complicato il discorso, perché è una frase che ha scritto il poeta Robert Frost, che sì. io ho curato in italiano, aveva detto che la poesia è ciò che va perso in traduzione, capisci? Allora lì c'era una sfida quando uno dice una cosa sì, certo. ma sì, allora ti prende in contropiede, mentre invece nel film questa frase è diventata così proverbiale che adesso significa trovarti smarrito in un ambiente, certo. in una situazione, qualcosa che non conosci. Io volevo mettere in giro la battuta che somigliavo tantissimo a Bill Murray, ma non è vero, però non è vero per niente, non è vero, non ci somigliamo minimamente.
Ottavio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento a presto. Ricordo Lost in Translation da Adelphi, grazie mille Ottavio Fatica, alla prossima. Ciao Ottavio,
grazie.
A voi. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Monte Shasta, Andrea. Allora, ragazzi, vi devo dire subito una cosa: io mi schiero dalla parte di Ottavio Fatica tutta la vita, traduttore e autore di Lost in Translation, che vi consiglio, lo facciamo vedere a favore di camera per gli amici di NSL TV, canale 88, per gli amici di Twitch. Sono, guarda, ragazzi, siete dei, lo dico anche a voi altri,
sì.
Marco e Maurizio, siete dei tradizionalisti, siete dei boomer, siete dei reazionari, siete dei fascisti, va bene?
Te
lo dico perché guarda, senti che scrivono. Allora, senti questa: un traduttore dovrebbe avere anche un po' di delicatezza e cercare di lasciare qualcosa ai nostalgici, quantomeno le frasi cult. Alla fine il lavoro del traduttore è il servizio dei lettori. Però scusa un attimo una cosa, no? Poi vi domando una cosa. Ma voi sto libro l'avete già letto, no? Che sì. cazzo ve ne frega? Sarà per quelli che non l'hanno letto, no? Per quelli che non l'hanno letto lo leggeranno San Vise, dai, San
Vise. Il problema è che questo è un libro che poi genera proprio un'affezione particolare, è questo il problema.
Ho capito, però tu ce l'hai l'edizione degli anni 60, ti tieni quella e se te la vuoi leggere, ti rileggi quella. Io penso che devi rompere le palle a quelli che leggeranno, anche perché è un attaccamento proprio da nostalgici, ragazzi, sta roba qua.
Che ci sta? Io penso che di base il problema, cioè questa domanda andrebbe fatta a chi legge, i ragazzi che leggono Il Signore degli Anelli. Bravo. Nella versione di oggi probabilmente lo troveranno più accessibile rispetto alla versione originale, perché penso che la modifica del linguaggio sia fatta per loro, tendenzialmente.
Aragorn il forestale non si può leggere, poi si può difendere come vuole. Qualcuno dice: alcune parole tradotte rimangono immortali, è un atto di superbia sovvertire quelle traduzioni. San Vise rimarrà sempre San Vise. Ma chi lo dice? Chi l'ha stabilita sta cosa? Ragazzi, chi ha detto? Leggetelo allora, leggetelo in inglese.
Poi se lo fanno per tutti, stavamo parlando fuori onda, anche Harry Potter ha destato grandi polemiche perché è stato ritradotto, i nomi sono stati quasi tutti cambiati, molti sono stati riportati nella versione inglese, altri, per esempio la McGranitz si chiama McGonagall, Tasso Rosso è diventato Tasso Frasso, quindi anche là sono cambiati, anche là grandi polemiche di chi è rimasto affezionato alla versione originale.
E io non lo capisco sinceramente, a me questa persona mi sa di un'arroganza infinita, qualcuno che va avanti sulla sua strada senza curarsi minimamente del significato del proprio lavoro, ovvero quello di far arrivare il libro delle persone. Invece lui pensa di farlo nel modo in cui ritiene più opportuno, in pratica traduce per se stesso. Fortunatamente ancora la traduzione precedente è quella che passerò ai miei figli. Vabbè, questo è legittimo, Marco, però ripeto, secondo me Tasso Rosso è diventato Tasso di Interesse. No, non credo.
Quella è un'altra cosa.
Questo non credo. Voglio dire, quindi se nella prima, qualcuno scrive, quindi se nella prima traduzione ci fossero 100 errori dovrebbe restare così. Cioè, non dovrebbero essere corretti nemmeno gli errori di traduzione. Cioè, ragazzi, ma di che parliamo?
Tra l'altro, per esempio, la spiegazione che ha dato della traduzione San Vise era?
San Vise, sì.
In effetti è giusta, cioè è proprio giusta. Come percorso
ha fatto una traduzione parola. Molto più puntuale, molto più interessante, molto più filologicamente più corretta
alla lingua inglese.
Alla lingua, no, San Vise è semplicemente un prendo la parola in inglese e la, e come dire, la traslittero quasi, cioè la faccio, gli do un'assonanza in italiano, ma si perde tutto il significato.
Beh, perché
no?
Negli anni 60, parlo anche, per esempio, stavamo facendo il confronto Harry Potter, si faceva molto meno studio rispetto adesso, cioè si prendeva un personaggio, si vedeva com'era e si metteva un nome che secondo le caratteristiche poteva starci e poteva essere evocativo. Il lavoro vero in realtà è quello di adesso. Posso capire che chi era affezionato a un personaggio c'ha la vecchia versione, però chi c'ha la vecchia versione si può leggere la vecchia versione adesso.
Certo. Bravo. No, ma tra l'altro voglio dire, poi ci sono, per esempio, una volta, no, negli anni, soprattutto negli anni del fascismo, ma anche quelli subito dopo, si traduceva, per esempio, Oliviero Twist, Guglielmo Shakespeare, cioè traduceva tutto in italiano.
In italiano,
no? Perché... che facciamo? Dobbiamo lasciare quella roba lì perché siamo affezionati a quei nomi lì. Ma le affezioni si cambiano, le emozioni, le abitudini si cambiano. Dai, ragazzi, però... da appassionato di Tolkien, scrive Davide, ho notato che la fanbase è una delle cose più tossiche che ci sia, pieni di nerd, so tutto io, peggio della Marvel. La cosa bella è che accusano poi il traduttore di arroganza e di essere, come dire, di Diego,
esaccenza.
Quando loro sono proprio tutti super pieni di sé. No, che stavi dicendo? T'ho interrotto.
No, un altro tema però interessante sarebbe proprio quello dell'ego un po' del traduttore, no? Quanto poi il traduttore... vuole lasciare il segno di quel che ha fatto.
È quello,
all'interno,
però,
del
non
libro.
Mi pare questo il caso, sinceramente. Poi ci possono essere delle traduzioni in cui il traduttore si prende troppo spazio, magari, no? E magari fa delle provocazioni anche fine a se stesse. Però, insomma, l'equilibrio è complicato. Silvia scrive: comunque, la prima traduzione di Tolkien era talmente sbagliata che gli eredi di Tolkien hanno intrapreso un contenzioso per togliere i diritti alla casa editrice. Come se poi Fatica avesse tradotto solo Tolkien. Silvia. Sono d'accordo con
punto
Silvia, ragazzi.
Molto giusto.
Sono d'accordo. Per me i nomi dovrebbero restare immutati. Cioè, io sono Domenico, a prescindere dal tempo o paese. Per il resto sono d'accordo con loro. Ma no, sono convenzioni, ragazzi. Poi sono dei nomi che magari possono. Tra l'altro, quello di cui che non vi rendete conto, probabilmente fra 30 anni i nostri figli faranno una crociata per mantenere i nomi nelle edizioni di Ottavio Fatica, perché saranno legati a quell'edizione lì piuttosto che a quella a cui siete legati voi.
Ma sì, certo, ma poi un tempo si tendeva a tradurre tutto perché mediamente le conoscenze dell'inglese era bassa, insomma, negli anni 60, e quindi bisognava tradurre qualsiasi cosa. Adesso per i ragazzi di oggi si può tenere il nome originale in inglese perché comunque non crea un
ricordiamo
ostacolo.
Però che c'è anche una versione cinematografica, questo influenza molto
di Tolkien, e quella ha avuto grandi polemiche perché c'erano gli orchi di colore, non ricordo bene, insomma, ricordo che Sandro Canori
però anche quella cosa lì, no? Anche quella cosa lì, ma è una roba di fiction, metticeli come te pare gli orchi, le cose, cioè non è una
anche perché sono esseri di fantasia poi di base,
ma
insomma,
sì, ma è una creazione artistica, cioè una rielaborazione, boh, non lo so ragazzi, io ritengo che sia una roba proprio da boomer totali, proprio da boomer. Ma vabbè, comunque torniamo tra poco a confrontarci insieme. 3899 106 600, da vecchioni proprio, da reazionari. Intanto Secret Service, facciamo un salto negli anni 80. Mauri, ti ricordi Secret Service con Flash in the Night? Siamo negli anni 80, credo, adesso non ricordo mi l'anno ricordo, preciso, sì. Nei primi anni 80. Senti un po', allora vediamo un attimo, Manuel, ragazzi, non si può toccare sto Signore degli Anelli, cioè fate un casino. Vabbè, sentiamo, dai.
Allora ragazzi, scusate, vai. Secondo me sulla questione, io non sono un esperto e non voglio sindacare, ma ci sono alcune cose che secondo me non vanno toccate, per esempio la differenza tra vincerli e dominarli secondo me è enorme e andava lasciato così. Sul fatto dei nomi, quello che io mi domando sempre è perché non lasciano i nomi originali, punto e basta, perché devi tradurre i nomi? Per la questione di Harry Potter, io per esempio ho letto i libri nuovi e hanno fatto secondo me il lavoro coi piedi, perché metà nomi originali e metà dei nomi che sono stati tradotti. quindi io i nomi li lascerei sempre e comunque originali.
Dipende però, ragazzi, perché a volte i nomi in originale significano qualcosa e quindi tu magari non restituisci quel significato,
la caratteristica del personaggio.
La cosa è che bisognerebbe leggere in originale, ma se uno non sa, non maneggia propriamente, no, la lingua è chiaramente complicato.
Parliamo dei nomi in inglese, voi pensate però ai nomi in altre lingue più complicate, che può essere un romanzo russo, un romanzo del nord Europa, che comunque per noi può risultare proprio un po' ostile perché la lingua è diversa, insomma, no? Il norvegese, finlandese, sono nomi tosti.
Sentiamo ancora, vai velocemente, vai Fabri.
Stiamo a fare una caciara voi col signore degli anelli, sì. Su, dai, non diciamo cazzate.
Sentiamo.
Gli orchi tutti uguali, eccetera. Se hai la coerenza interna in quel mondo, dovresti seguire la coerenza interna di quel mondo, che è di fantasia, ma non è uguale all'altro. Non è che posso mettere le astronavi di Asimov in Guerre Stellari, oppure i Wookiee.
Questo si riferisce al film, credo, forse.
Alla serie, però, chi sceglie la coerenza? Nel senso, questa serie è stata voluta dagli eredi di Tolkien, che hanno preso anche un pacco di soldi per poterla produrre, però hanno messo il veto su quasi tutto, quindi evidentemente su questa cosa l'hanno approvata.
Ma scusa un attimo, poi io non posso fare una serie ispirata al Signore degli Anelli e cambiare delle cose. È una creazione artistica, anche
ragazzi,
la mia.
Però posso dire, un libro,
anche Tolkien si sarà ispirato ad altre cose.
Un libro, una poesia, una composizione, diciamo, così intellettuale, è universale quando nei diversi periodi storici e fa sì che qualcuno possa trovarci qualcosa e quindi possa ispirare qualcosa, e quel qualcuno a cui ispira è normale che poi ha una propria visione.
Senti,
per questo l'opera è universale, altrimenti non lo sarebbe.
Senti Mauri, per me la bussola è una sola: è o non è una bella opera d'arte, è o non è un bel film, o non è un bel libro, perché se è un bel film, ma sti cazzi che hanno cambiato i nomi, ma che cazzo vi pare, cioè non è quello il punto, capisci? Tra l'altro abbiamo chiamato giustamente, ricorda Carlotta, la principessa Leila per decenni. Quindi di che cazzo andiamo parlando?
Vero, cioè, Leila.
Che cavolo voglio dire? Allora, dai, su, ragazzi, che era una cosa insostenibile. Tra i nomi nuovi di Harry Potter c'è anche un italo inglese, Charles Fracasti, che è un maghetto che nasce discolo, un po' saputello, ma poi aiuta Potter a salvare Hogwarts e il mondo intero. Charles Fracasti.
Guarda, io ti ricordo anche che un film della Disney che si chiamava in originale Moana, in Italia
Oceania,
perché Moana ricordava, insomma, la pornodiva Moana.
Poteva ricordare Moana Pozzi. Però vabbè, dai.
Però è stata tradotta così in Oceania.
Può stare, per carità, però insomma, Moana.
Emilio, cazzo, non è altro che la ciclicità. Come vi state a lamentare voi adesso, abituati alla traduzione dei 40 anni fa, si lamenteranno i vostri eredi tra 40 anni della traduzione di adesso.
Ma io ho detto il contrario.
Un cazzo di senso.
Emilio,
io sono d'accordo con te. Che fai? Che
cazzo
Emilio?
Dice Emilio?
Emilio, casomai te la devi prendere con quelli che hanno fatto questa levata di scudi. Buongiorno belli, il Signore degli Anelli è un libro talmente trasversale che i contenuti, anche con delle modifiche nella traduzione, arrivano comunque all'animo del più profondo del lettore. Un capolavoro, come lo giri quello rimane. Vabbè, questo non è in discussione. Frodo e Sam erano sodomiti nella versione originale, tra l'altro. Non ho mai sentito nessuno in Italia chiamare Silente col nome originale Dumbledore. Tranquilli ragazzi, nessuno farà peggio di cannarsi con Evangelion Thunder. Insomma, quindi ho notato che il tema è molto sentito, devo dire la verità. Io per quanto riguarda film e serie TV leggo cioè guardo il film col sottotitolo e evito il doppiaggio, così sto a posto, cioè
sei tranquillo.
Sul libro
sottotitolo
è complicato,
poi bisognerebbe andare a
però sai sull'inglese io lo
vabbè,
cioè, se in inglese lì lo sento, certo, e forse non mi servirebbe manco il sottotitolo, però ti può aiutare, ma insomma più o meno hai colto. Certo, se vedi un film in giapponese o in norvegese, lì è diverso, però insomma sicuramente è più completo, anche perché sai, come diceva giustamente Ottavio Fatica, nel doppiaggio c'è una forzatura data dal fatto che tu devi inserire una parola all'interno del labiale di quella persona, quindi la devi un po' modificare per forza, alcune espressioni idiomatiche, eccetera, la devi... Mentre nello scrivere, cioè nel tradurre così, chiaramente è sempre un passaggio ulteriore, però diciamo che è un po' meno, forse un po' meno problematico. Vabbè, comunque ne riparleremo ancora, senz'altro. Intanto fra pochissimo Gagarin con Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio. Dacci, Marco, un'anticipazione su cosa di quello che arriverà tra poco.
Beh, tra poco parliamo di trend. C'è un trend di un appello fatto dal New York Times che ha detto giovani fate più sesso, perché c'è una percentuale altissima di giovani che non ha mai fatto, questa ricerca del 2020, non ha mai fatto sesso nemmeno una volta nel 2020.
E perché fa questo appello? Cioè...
perché c'è una crisi di sesso per quanto riguarda i giovani negli Stati Uniti. Forse non fanno, non fanno,
e che,
più
qual è la conseguenza?
Beh, la conseguenza sarà che
sono più incazzati.
Beh,
no?
sì, insomma, sono più frustrati sicuramente. E poi creerà forse dei problemi per quanto riguarderà le natalità.
Attenzione, lo scopriremo far poco, però. Avremo anche un esperto che dirà la sua, tra l'altro, Maurizio.
Anche
attenzione.
Se i produttori di Kleenex sono molto soddisfatti.
Vabbè, questo è un altro discorso. Insomma, vabbè. Ci proviamo. Torniamo domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.